Dei colloqui Israele-Libano, delle proposte USA-Iran, nemmeno dei licenziamenti di Giuli ai dirigenti del ministero, ma parleremo del sondaggio per le amministrative in apertura. Perché? Perché insomma siamo a 2 settimane dal voto e, per quanto non appassionanti, queste comunali ci coinvolgono anche dal punto di vista toscano. Il sondaggio MG diffuso nei giorni scorsi, l'ultimo peraltro commentabile e diffuso visti i tempi poi legislativi che lo consentono. Arezzo Balla, Prato e Pistoia invece sembrano partite facili in casa centro-sinistra. Che, come li leggi questi dati, sia per quanto riguarda le intenzioni di voto che per l'affluenza, che sembrerà essere ancora davvero il tallone d'Achille?
Allora, su quello esatto è il dato forse più importante, e secondo me avremo a vedere un'affluenza ancora minore di quella prevista, perché non solo si tratta di campagne elettorali che non sono propriamente le più avvincenti, ma anche il contesto, direi generale, dalla politica nazionale, passando a quella locale, per non perderci nel filo quella anche regionale, non è che stiamo avendo degli esempi davanti a noi capaci di scaldare i cuori, di animare la volontà, di farci cittadini partecipi, che dovremmo esserlo sempre, figuriamoci, non è questo un invito a sostenere le ragioni di un'astensione che anzi è quanto di più va combattuto per il sano vivere democratico di una comunità. Però è anche vero che se questo anima noi che siamo dei meri commentatori, tanto più dovrebbe animare i protagonisti della politica, che invece non pare abbiano a cuore questo punto. E quindi diciamo il primo fronte di questi sondaggi è sicuramente una scarsa affluenza, di cui la principale responsabilità, mi sento di dire, spetta in capo ai protagonisti della vicenda politica, sia nazionale che locale. Quanto ai risultati previsti, a me quello che sorprende forse un po' più di tutti è Pistoia. Come darla per vinta al primo turno sarebbe un risultato senza dubbio enorme per il campo largo, per il centro-sinistra, perché Pistoia non solo è la città che è stata amministrata negli ultimi due mandati da colui che poi, da sindaco di Pistoia del centro-destra, è andato a fare il candidato alla presidenza della regione sempre per il campo del centrodestra, ma anche perché ha un tessuto sociale non direi come dire a cose date favorevole per spontaneo moto elettorale al centro-sinistra. Quindi quello mi sorprende un po'. È vero che il sondaggio rileva un vantaggio minimo oltre il 50%, quindi in teoria siamo nel margine d'errore, sarebbe prevedibile anche un secondo turno, che secondo me è più probabile. Su Prato lo vedo piuttosto, come dire, è un risultato piuttosto acquisito, quello di un grande vantaggio di Biffoni per il campo largo, per il centro-sinistra sulla città di Prato. Arezzo si sa che è una città, come dire, contendibile sia da una parte che dall'altra, e quindi lì molto si vedrà, secondo me, ad un inevitabile secondo turno.
C'è chi ci scrive: per i partiti meno gente vota meglio è, controllano più facilmente i voti, per quanto davvero antidemocratico. Tutto questo non è un'interpretazione a cuor leggero, insomma è una valutazione purtroppo che strategicamente può avere un fondamento.
Sì, nel cinismo di questo commento si coglie però un dato che è esattamente nelle corde ciniche di chi, tutto sommato, questo ragionare non solo lo accompagna col pensiero, ma lo traduce in una pratica che evidentemente, ovviamente, asseconda anche una frammentazione del nostro vivere sociale, una atomizzazione, un riferirsi sempre più spesso a contesti non sociali ma social, in cui veniamo racchiusi all'interno di piccole nicchie dove ci diamo tutti ragione fra di noi, perché l'algoritmo è costruito per convincerci che siamo circondati da nostri simili che ci danno ragione, a cui noi diamo ragione, e ci fa perdere di vista invece il quadro generale che ci ingaggerebbe ancora di più, forse, se potessimo vederlo, a fare la nostra parte. Però sicuramente da parte di chi è abituato a gestire la cosa politica come cosa propria, l'atteggiamento per cui meno gente vota, tutto sommato, meglio è del tutto, come dire, la notazione dell'ascoltatore, io mi sento di condividerla.
Poi torneremo a parlare di cinismo in campo politico con l'iter verso la, per la nomina del garante per i diritti dell'infanzia in consiglio regionale, ma rimaniamo sulle strategie politiche in vista delle amministrative. Pioggia di critiche a Biffoni, evita il confronto a sei, ha paura della verità ieri sulla Nazione. Milone gli ricorda l'elenco delle opere incompiute, sta Nasel lo pungola, Belgiorno lancia la proposta faccia a faccia con me solo su cose concrete. Insomma, gli avversari, o comunque diciamo tutte le forze in campo, lo tirano per la giacchetta, ma Biffoni ha questa strategia, la condividi?
Beh, normalmente la strategia di chi si sente in largo vantaggio e non vuole concedere agli avversari il favore di misurarsi con loro, quasi a mettersi al loro piano. Anche in questo senso, se posso dire, c'è un po' un rifiuto invece della logica democratica che vorrebbe che, è vero che in questo paese ci siamo abituati a cose strane, tipo la famosa legge della par condicio, che in realtà era semplicemente il fossilizzare una presenza mediatica relativa a quanto era il consenso solidificato di una formazione politica nelle tornate precedenti. Di fatto, quindi, escludendo chiunque fosse nuovo, escludendo chiunque voleva entrare nell'agone politico, in fondo un effetto di questa vicenda lo abbiamo visto alle ultime regionali, dove la lista di sinistra ha dovuto, che candidava presidente Antonella Bundo, ha dovuto raccogliere le firme, cosa che molti altri non hanno dovuto fare, proprio perché la legge fatta da chi è dentro tende a privilegiare chi è già dentro e ad escludere chi voglia entrare nel gioco politico. E poi lo abbiamo visto anche con quella soglia di sbarramento che è fatta proprio per escludere chi non ha un, chi pur avendo un consenso, insomma, mi pare nel caso di specie fosse anche piuttosto solido, ma viene stabilito per legge una soglia sotto la quale non si viene rappresentati. Ecco, in realtà anche l'atteggiamento del non volersi concedere ad un confronto sta proprio a marcare una distanza fra me, che sono quotato più alto, e voi che invece non avete chance contro di me. Se anche questo fosse il ragionamento, però l'idea di sottrarsi ad un confronto pubblico, che invece è proprio uno degli strumenti attraverso cui si aiuta l'opinione pubblica a formarsi, a farsi un'idea, un'opinione, che poi si può tradurre anche in una scelta e in una partecipazione, secondo me è sbagliato.
Di quale strategia si parla invece andando a Firenze e in riferimento allo slittamento dei congressi del Partito Democratico a ottobre? Si parla di un PD gattopardesco con questo congresso in autunno. La motivazione ufficiale è che ci sono le amministrative, in particolar modo nei comuni come Sesto Fiorentino e Figline. Ufficiosamente invece dentro il partito nessuno ha un interesse immediato ad aprire subito una conta, diciamo.
Io vedo questa seconda motivazione molto più, diciamo, impegnativa dell'altra, che pur con tutto rispetto per i comuni che vanno al voto, non mi pare che lì vi sia la reale ragione di un avere un certo imbarazzo di fronte a il misurarsi anche rispetto ad una democrazia interna, perché poi i partiti appunto traducono esternamente quella l'organizzazione del nostro vivere democratico, ma al proprio interno a loro volta devono, o almeno dovrebbero, purtroppo non il devono non è così cogente, almeno dovrebbero appunto rispondere invece proprio ad una criteri di vita democratica. In questo caso qui il PD è attraversato da più anime, perché normalmente si intende ridurre la dialettica interna del PD, che invece è una cosa sana che ci sia la dialettica interna tra due anime, quella cosiddetta, metto le virgolette, riformista e quella schleiniana, senza considerare che in realtà queste sono delle rappresentazioni piuttosto forzate. Intanto l'anima riformista vede al proprio interno più voci, non sempre intonate sulla stessa nota. L'area di Gianni tende a muoversi con un dato piuttosto autonomo, oltretutto rispetto anche a questo senso di schieramento così sommario. L'area schleiniana in realtà è molto diverso, chi fa riferimento più direttamente al segretario regionale Fossi, che sì è espressione della mozione che ha eletto Schlein a livello nazionale, ma non è del tutto assommabile a il membro della segreteria nazionale Urfaro, che invece ha una, come dire, anche lui una filiera di relazioni piuttosto autonoma. Quindi in questo quadro, in cui oltretutto ci si sta preparando ad un confronto che sarà quello poi delle politiche dell'anno prossimo, io posso anche capire che ci sia un po' di imbarazzo a procedere ad una, tra virgolette, conta, ad un misurarsi, ad uno, non voglio dire uno scontro, ma insomma ad un confronto, che invece è una cosa sana, interno sulla città di Firenze, che oltretutto attraversa anche dei momenti un po' particolari. Tuttavia, anche qui, l'ennesima sospensione di un confronto democratico non credo sia il miglior viatico per una soluzione positiva della vicenda.
Ecco, tra imbarazzi, diciamo, Conte e strategie e cinismi, arriviamo a uno scenario che rimane ancora aperto, forse appunto una sintesi la potremo dare lunedì prossimo. Stiamo parlando del garante per i diritti dell'infanzia del Consiglio regionale. A questo punto siamo arrivati, dopo la polemica e anche la mobilitazione intorno alla discussa proposta del nome di Scaramelli di Italia Viva, siamo arrivati a tre candidati. Anche Fratelli d'Italia ha proposto il suo nome, Paolina Pistacchi, che a questo punto vede insieme a Scaramelli è trovato una corsa a tre.
Esatto, Chiara, facciamo un rapido assunto, sì. Ma rapidissimo, qui si tratta di nominare e eleggere, quindi il Consiglio regionale deve eleggere una figura importante per le politiche regionali, che è quella appunto del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, una figura che è, lo dice il nome stesso, garante, una figura di garanzia, che dovrebbe quindi non essere la classica figura che si decide per scambi di favori, di criteri di lottizzazione tra partiti. Almeno quelle figure di garanzia dovrebbero essere escluse da questa logica. Oltretutto, garante dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi si sta parlando di minori, si sta parlando di soggetti che hanno bisogno che i loro diritti abbiano anche una voce che li tuteli maggiormente rispetto a quelli, ad esempio, degli adulti, che invece ovviamente non hanno una figura come quella del garante. Ecco, una figura come questa richiederebbe un senso di responsabilità da parte dei nostri rappresentanti nelle istituzioni, che abbiano a considerare la rilevanza del ruolo e l'importanza di quel nome, garante. Invece, purtroppo, sappiamo che questa figura è stata oggetto di un mercanteggiamento politico che è stato a tratti addirittura smaccatamente dichiarato da parte di quello che molto probabilmente infine verrà eletto, al grido di mi devono qualcosa, mi aspettavo qualcosa, mi hanno promesso qualcosa. Una figura eminentemente politica, senza alcun riferimento di specifiche competenze nell'area della tutela dei diritti dei minori, che verrà nominata solo in nome di accordi di scambio di poltrone. Ecco, anche questo penso che sia il modo peggiore per dare mostra di cosa si intende per fare politica, sia il modo peggiore per mortificare un ruolo che invece sarebbe importante anche rispetto ai soggetti che quella figura è chiamata a tutelare. I minori, se i rappresentanti delle nostre istituzioni, eletti non più tardi di 6 mesi fa, con grandi promesse, con grande afflato, con grande volontà di cambiare in meglio la politica regionale, invece si prestano a questo tipo di logica, beh, io per primo faccio fatica ad aver voglia di mettere la mia volontà di voto nelle mani di chi poi ne fa questo uso.
Infatti,
e non si rendono conto di questo, no?
Sì,
dimmi, caro.
No, infatti, Tommaso, in qualche modo l'apertura della nostra riflessione sull'astensionismo e la fiducia, no, dell'elettorato si mantiene in questa analisi rispetto al percorso che abbiamo fatto nel far capire, insomma, come si è svolta tutta questa dinamica politica. A me preoccupa parecchio, ci scrivono che questi personaggi non hanno nessuna passione nello svolgere il lavoro per cui si candidano, solo opportunismo e ignoranza vedo, insomma c'è una disaffezione manifesta rispetto poi a dinamiche che forse non sarebbero state neanche così tanto palesate se non ci fosse stata quest'ampia mobilitazione anche pubblica anche su queste frequenze, diciamolo, Tommaso Ciuffoletti. Infatti noi concludiamo oggi, attendendo il voto dei prossimi giorni, con la domanda: e dopo la partita politica, quali priorità per la tutela dei minori? Perché questo sinceramente ci interesserebbe raccontare. Tommaso, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.